aveva sempre davanti agli occhi la faccia di Nikos, come se il suo corpo gagliardo fosse ancora lì, saldo e immobile ai piedi della sedia a sdraio. Era stato in città, aveva un giorno di permesso, ma al ritorno questa volta era di malumore. Aveva passeggiato per le vie di Parigi con la donna greca e il suo figlioletto, perché il sole invitava a uscire. Poi si era imbattuto in quella vetrina, forse di una casa editrice o di un circolo culturale. Era rimasta a guardare le fotografie degli uniformi a righe e degli occhi incavati, come se di là dal vetro avesse riconosciuto se stesso. Alcune signore, ferme accanto a lui, storsero la bocca. «Dovrebbero smetterla di mostrare queste immagini!» brontolarono. E ora non poteva calmarsi per aver permesso che continuassero pacifiche per la loro strada. Era del tutto impreparato una cosa simile, troppo sbalordito. Gli aveva tolto la parola e il respiro. Adesso Nikos lo guardava, ritto ai piedi della sedia a sdraio, come se si aspettasse di venire assolto da lui. Erano forse tutti degli scemi, quelli che erano andati su per il camino? Continuava a restare lì impalato in silenzio, mentre dietro la sua schiena, lontano, oltre il parapetto di ferro, i campi facevano da sfondo lirico al suo impaccio. Stava immobile, perché l'insolita ironia di Radko lo aveva disarmato. Ma che cosa pensava? Aveva dimenticato che le signore tedesche concimavano i vasi di fiori con quelle ceneri? «Vedi, Nikos», gli disse, «noi non sapevamo nulla di quei fiori. Ci sarebbe stato forse d'aiuto allora a scoprire che i forni servivano a qualcosa? Ti immagini come ti saresti sentito sapendo che dalla bianca farina delle tue ossa greche sarebbe spuntato nel vaso alla finestra un geranio scarlatto per la signora tedesca? Che avrebbe assorbito la luce del sole e le ha legato gli occhi attratti dal suo splendore?» Nikos però non lo guardava. Sembrava più interessato all'ombra che lui stesso proiettava sul muro della terrazza dietro la sedia a sdraio, come se non avesse neanche sentito le sue parole. Eppure conosceva molto bene l'oscurità dalla quale nasceva quello scherno. Uno scherno che del resto aveva l'aria di accettare, con la pazienza di un adulto il quale aspetta che il bambino la smetta di opporsi e pestare i piedi. Ma lo stupore che gli era rimasto addosso dal suo giorno di permesso lo aveva disorientato e si sentiva diviso tra la coscienza della lotta per il futuro e un senso di vuoto interiore. Lo scherno di Radko sembrava innestarsi proprio su questo vuoto e forse voleva in qualche modo vendicarsi di Nikos, della sua dedizione alla causa. Avvertiva quanto fosse futile questa sua resistenza, ma ciò non faceva catizzare maggiormente l'ironia. Così si mise a ricordare Nikos, che già ne era a conoscenza, le signore che volevano la tappezzeria di pelle umana tatuata e il polacco quattordicenne che aveva scritto: «Cari genitori, se il cielo fosse carta e il mare inchiostro, non potrei descrivervi le nostre sofferenze e tutto quello che vedo intorno a me». Ritrovandosi ora sulla terrazza vuota, non si capacitava di aver potuto raccontare tutto questo proprio a lui, a Nikos, come se avesse parlato in trance. No, e Nikos non lo aveva ascoltato per niente. Aveva tenuto per tutto il tempo lo sguardo fisso davanti a sé e quando si era riscosso aveva detto: «Devo comprare i francobolli». La terrazza era inondata di sole e sotto le tende si era raccolto un denso calore come d'estate. Tutto era immobile, come nella quiete del porto sotto il sole d'agosto. Disse a Nikos che intendeva leggere, pur sapendo di non averne troppa voglia. Bisogna proprio trovare sempre una scusa per la gioia di essere al mondo e per restarsene da soli con i propri pensieri. Neanche fosse ignobile, dopo tutto quello che aveva visto, concedere ai propri pensieri e sentimenti di congiungersi con la quieta esistenza delle cose. Perché il pensiero, come sta scritto nell'Amleto, ci fa diventare tutti paurosi, e bisognerebbe trovare la giusta percentuale di azione per mantenere l'equilibrio. Azione? Ecco perché l'immagine della grande città e della vita pulsante in essa si imponeva ora come viva tentazione. Nella grande città potrebbe quasi vivere come un uomo senza passato, avere Arlette ed essere solo con i propri libri e l'amore di lei. Il passato costituirebbe ancora e sempre il suo assillo quotidiano, ma ben nascosto, come le gallerie invisibili che la talpa scava sotto il prato nell'oscurità. Ho letto che processano quelle belve. Doveva essere terribile lì, vero, monsieur? Oh, certo, madame, certo. Doveva essere davvero terribile, senza dubbio. E potrebbe di nuovo confondersi tra la folla a Montmartre, a Montparnasse, dovunque, in Place Pigalle. Certo, adesso processavano le belve, ma quelli che lui aveva trasportato nel forno non ne avrebbero avuto alcun vantaggio. Le fiamme li avevano divorati, contorcendo le loro membra prima di ridurli in cenere. Amen. Ormai le belve non li preoccupavano più, non potevano più torturarli. E a lui non interessava per niente il tribunale, Ganz e Gau. Avreste dovuto pensarci prima, quando davate loro sostegno e soldi per preparare l'attacco. Era quello il tempo in cui avreste dovuto tagliare gli artigli alle belve e limare i loro denti o addirittura estirparli. La cosa migliore sarebbe stata estirparli. Ma queste non sono altro che chiacchiere, mentre tutto si sta ripetendo, come dopo la Prima Guerra Mondiale. Tanto meglio, quindi, andarsene per le strade in qualità di segreto rappresentante di coloro che resteranno assenti in eterno. E se neanche questo servisse, ci sarebbe almeno una tacita soddisfazione, accompagnata da un silenzioso sorriso di scherno. Ma ciò dovrebbe avvenire in una grande città, non in un buco di provincia, dove lo scherno si dissolverebbe miseramente in grettezza e insignificanza. Una primavera difficile, Boris Pahor.